semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno e bentrovati a tutti cari amici in ascolto. Io sono Romano Scaramucci e insieme a me c'è
Paolo Merlo. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, bentrovati per questa nuova puntata del nostro programma di cultura, di discussione politica, di annunci vari che riguardano il locale, che riguardano il nazionale e internazionale. Quindi anche oggi cominciamo per questa ora e mezza di diretta, e a proposito di diretta potresti subito ricordare i nostri recapiti telefonici e digitali.
Certamente, sono qui per questo. Il nostro telefono per parlare con Romano 0575 60 48 30. Le frequenze, va bene, 88.4 e 92.8. Il sito da cui si può ascoltare in streaming o in podcast dopo la trasmissione è www.radioincontri.org, e si ascolta la radio in diretta, eccetera. Le email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Spero di aver detto tutto. C'è anche la pagina Facebook.
Certo.
E quindi vi auguro un buon ascolto. E so, Romano, ho saputo.
Tu ironicamente, Paolo, ironicamente dici sempre di telefonare a Romano, però a Romano non gli telefona mai nessuno. Invece tu hai dei affezionatissimi ascoltatori che ti hanno ringraziato, ti hanno comunicato alcune cose sulla pagina Facebook. Quindi,
ma non è, sì, erano per
erano
me,
tuoi,
indirizzati
tuoi
a te per me, no? Perché avevano paura di
tuoi, gli ammiratori, le telefonate, i messaggi li ricevi tu e non io.
Allora, voglio chiarire, abbiamo due ascoltatori.
E questa è una
oltre
buona
gli
notizia.
Amici, quindi siamo già a un buon punto, perché certo, chi ben comincia a metà dell'opera. In realtà poi uno di questi due ascoltatori ha cercato di dirci che sarebbe meglio chiudere, perché molto
bontà sua, grazie.
Bontà sua, ha detto che merito di essere licenziato per aver fatto un nome.
Allora, io a questo signore devo dirle che Paolo non può essere licenziato per il semplice fatto che è direttore, quindi non può autolicenziarsi. No, questa è una comunicazione interna
di servizio. No, io, a parte, sono direttore artistico, se vogliamo, ma a prescindere dall'essere licenziato, non posso essere licenziato perché qui siamo tutti volontari, quindi se qualcuno vuole venire a dire qualcosa, venga qui e cominci a rimboccarsi le maniche. Quindi,
perfetto,
così quando lavora potrà parlare oltre a mangiare. Quindi
abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi. Senti Paolo, cominciamo
seriamente.
Io avrei un'idea per iniziare la nostra discussione, perché uno degli eventi più importanti degli ultimi giorni è stata la lettera apostolica.
Non sì, so se la chiusura della Porta Santa, del Museo del Giubileo della Misericordia,
esatto,
eccetera.
No?
Sì.
La lettera apostolica che ha annunciato un evento importante, è stata pubblicata appunto per la fine del Giubileo della Misericordia, e infatti la lettera apostolica si intitola Misericordia et Misera. E in questa lettera apostolica c'è una cosa molto importante, perché Papa Francesco ha ribadito che la misericordia non può essere una parentesi della vita della Chiesa, e quindi ha firmato questa lettera annunciando che i sacerdoti, tutti i sacerdoti, chiunque sia sacerdote potrà assolvere chi ha procurato l'aborto, quindi sia la donna che ha abortito e tutti coloro che hanno collaborato medicalmente all'aborto, quindi l'equipe, eccetera, eccetera, che fino A questo momento noi sapevamo, conoscendo un po' il diritto canonico, che era considerato un delitto abominevole, usato questo aggettivo nel codice di diritto canonico, e chi incorreva in questo gravissimo peccato aveva la scomunica late sentenze. Scomunica late sentenze significa che nessuno deve comunicarti che sei stato scomunicato, ma che automaticamente, diciamo così, sei scomunicato per il motivo che tu hai commesso questo grave peccato. Quindi è però, un po' una rivoluzione. È una
c'era
rivoluzione.
Però una cosa, se non sbaglio. Chiedo scusa per la voce, è andata via un momento, speriamo che torni presto. Si poteva confessare il peccato e aspettare che il vescovo, a cui il confessore comunicava di aver ricevuto una confessione in tal senso, desse l'assoluzione.
Sì.
Quindi, diciamo, questo c'era già l'assoluzione. Sì. Anche per l'aborto, come per qualsiasi altro abominevole
peccato. L'intervento del vescovo era necessario per via della scomunica.
Esatto, quindi. Ecco, no, ma questo proprio per chiarire che non è che questo Papa sta facendo chissà quale rivoluzione copernicana, sta riportando solo le cose al Vangelo, quindi sta cercando un po' di bypassare 2000 anni di storia abominevole magari in certi momenti della Chiesa, e questo dare con questa lettera del Misericordia Misera, in pratica lui autorizza i preti, i confessori, a dare già loro la soluzione. Questo non vuol dire che il peccato non è peccato, e il Papa mi sembra che lo dica direttamente nella Misericordia et Misera, giusto? Dice che il peccato resta peccato e che
sì,
è comunque non è che è cambiato.
Assolutamente no, anzi, su questo è intervenuto Monsignor Fisichella e ha specificato, quando ha presentato la lettera, ha chiarito ai giornalisti che rimane un gravissimo peccato,
certo,
perché non rimane un delitto.
Non è a peccare per poi che però, tanto si vada al prete di parrocchia e si fa,
siccome si è un argomento credo interessante anche per i nostri ascoltatori, direi di interromperlo per un attimo. Ci ascoltiamo il primo brano insieme, che è un brano tratto da un album del 2015 intitolato Naif, è di Malika Ayan e canterà Tempesta.
Ma hai dimenticato di dire una cosa.
Sì.
Qual è il tema della colonna sonora?
Il tema della colonna sonora sono voci italiane al femminile.
Ecco, ma in occasione della giornata contro la violenza sulle donne?
Bravo, l'idea era proprio questa.
Ecco, poi parliamo anche
non
di questo.
Non so come hai fatto a capirlo, ma era questa.
Libertà è un concetto semplice, se non rinunci al complicato, che sia per sé. libertà è un concetto semplice. Se non ne sai il significato, che sia per sempre un giorno solo.
E quindi riprendiamo il discorso, stiamo parlando della lettera apostolica Misericordia et Misera, che riguarda il nostro mondo, perché ormai l'aborto, lo sappiamo, possiamo dirlo benissimo, no? È una delle piaghe del nostro tempo, visto sia da un punto di vista che da un altro punto di vista. E vorrei riprendere quello che dicevi tu. Sì, è vero, non è che è stato uno stravolgimento dal punto di vista teologico, però credo che tu mi darai ragione se dico che la gente, il popolo, lo ha recepito però come un cambiamento, come un'apertura che Papa Francesco ha voluto dare. Se ha mandato come annunciatori della misericordia di Dio tutti i preti del mondo, no?
Io credo che sì, è giusto quello che dici, però io l'ho vista in un altro modo forse, l'ho vista più dalla parte del prete, che si trova finalmente responsabilizzato su delle decisioni critiche. Cioè, fino ad oggi il parroco di campagna, no? Che doveva dare la soluzione per il furtarello, per il tradimento matrimoniale, eccetera, si trovava davanti poca sostanza da dover decidere in nome Domini, perché è lui che decide, ma in realtà non è lui che decide, ma insomma queste questioni teologiche le sappiamo. Ecco, si trova finalmente il prete che deve assumersi delle responsabilità per la veste che indossa, e quindi questo è importante. Poi è chiaro che invece dall'altro lato bisogna anche cercare di sensibilizzare sul fatto che non è che se il Papa dice il prete vi può assolvere per un omicidio, da domani ci si può ammazzare liberamente. È semplicemente che è una questione, se vogliamo, finemente burocratica in teologhese, si può dire. Ecco, ho inventato una novità.
Però comunque una cosa è certa, il diritto canonico dovrà essere cambiato.
Sì, quindi questo cambia il diritto canonico, cambia il codice di diritto canonico, questo sicuramente, però non cambia la teologia, cambia la parte canonica.
Ok.
Cioè forse è una sottigliezza a livello
nostro. L'importante è che il messaggio che noi abbiamo dato sia chiaro: il peccato di aborto non viene per niente sminuito,
assolutamente
non viene per niente sminuito, rimane la sua gravità, anche perché era definito abominevole proprio perché fatto contro un essere umano che non può difendersi in nessun modo, quindi era ritenuto un delitto come tutti gli altri, ma con l'aggravante che veniva fatto nei confronti di un essere umano che non poteva assolutamente difendersi e che veniva eliminato anche addirittura con il consenso della madre. E questa è la gravità dell'aborto, certo, rispetto ad altri delitti. E adesso non viene sminuito, però viene, diciamo così, reso più facile, no? la possibilità di essere assolti, perché poi è chiaro che il confessore dovrà valutare, ecco dov'è la responsabilità, e ne è responsabile anche di fronte a Dio di questo, il confessore dovrà valutare il pentimento di chi si confessa e soprattutto la volontà di tornare direttamente in contatto con Dio e di accogliere completamente la sua misericordia, perché se no, se non ci sono questi presupposti, il sacerdote non può assolvere nel momento in cui non riconosce il pentimento. Quindi sì, la responsabilità del sacerdote aumenta, come dicevi tu, ed è giusto che sia così, però ecco, nessuno pensi che questo delitto diventa più lieve, rimane la sua gravità, questo ci tengo a sottolinearlo.
Io volevo, mi sono fatto portare un po' dal discorso della misericordia et misera e devo dire che ho dato una rilevanza a questo sicuramente, anche se ormai la cosa, diciamo, è una cosa di cui abbiamo parlato. C'è un'altra cosa che viene fuori però da questa lettera, ma direi che è la chiusura normale di un anno dedicato alla misericordia come l'ha intesa Papa Francesco e come la dovremmo intendere tutti noi cattolici battezzati, non dico frequentanti, praticanti, credenti, credenti sì, ma almeno battezzati, ed è che questo anno di misericordia, di giubileo della misericordia, si deve chiudere con l'apertura della porta della misericordia, non fisicamente in una cattedrale, in un duomo, in una chiesa adibita a ciò, ma si dovrebbe aprire una porta grande come una cattedrale nei nostri cuori. Cioè, nel senso che siamo noi che dovremmo essere modificati da questo anno di giubileo e ricordarci giorno per giorno che la misericordia non è che finisce il 20 di novembre e il 21 possiamo cominciare, per esempio, a dirci le parolacce come si stanno dicendo i nostri politici, offese incredibili, cose che io dico, ma se Almirante o Paietta avessero usato...
Spiega chi sono, perché sai...
Sì, poi lo spiegheremo. Ecco, avessero usato, sono politici vecchio stampo, del movimento sociale, quindi fascista, e Paietta dell'estrema sinistra del PC...
Quindi comunista
radicale, ecco, loro erano già gente, no, Almirante era un gentleman, Michelini era l'anima cattiva del MIS, e Paietta era l'anima cattiva del PC, quindi erano quelli che magari sbottavano prima, ma mai si sarebbero sognati di dare all'avversario della cozzaglia e tantomeno della scrofa ferita.
Cioè, e questo... qui c'è un'allusione al...
No, questi sono fatti, io non dico chi li ha detti, ma lo sappiamo tutti, quindi io nomi non ne faccio.
Voglio chiudere però il nostro confronto sulla misericordia et misera, ribadendo il tuo ultimo concetto, no? Di una misericordia che dura per sempre, non dura soltanto un anno. Infatti, per essere precisi, nella stessa lettera apostolica Papa Francesco concede una proroga fino a nuove disposizioni anche alla validità delle confessioni celebrate dai sacerdoti lefebriani.
Cosa un po' particolare.
Ecco, non tutti forse sapranno che c'è stato uno scisma anche nel Novecento, non soltanto quelli dell'antichità, perché c'è stato il vescovo scismatico Lefebvre, e da allora c'è stata una separazione. Non è una comunità enorme, però insomma è una comunità che ha aderenti di alcune migliaia di sacerdoti. E Papa Francesco sta cercando di recuperare anche l'unità con i lefebriani, e questa mi sembra un'apertura molto molto importante.
Benissimo.
Mettiamo un altro brano musicale e poi riprendiamo. Il secondo brano che abbiamo scelto è un brano un po' più vecchiotto rispetto al primo, è addirittura del 1973, ma ritengo che sia uno dei brani al femminile, come oggi abbiamo deciso di proporre. Bellissimo, si tratta di Pazza Idea, cantata da Patti Pravo.
Immagino sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con noi, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi sono tua. Pazza idea, io che sorrido a lui, sognando di stare a piangere con te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio, se io chiudo gli occhi vedo te. Tu guidavi mentre io, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere, e poi mi ha detto: senti, camminiamo. Siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli. Io ti ho stretto, stretto a me, la tua giacca sul mio viso, mi hai detto: basta amore, sono stanco, lo vuoi tu. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi e sono tua. Pazza idea, io che sorrido a lui, sognando di stare a piangere con te. Folle, folle, folle idea sentirti mio, se io chiudo gli occhi vedo te. Pazza idea stare qui con lui, ma poi vedere solo te. Immaginare vorrei, vorrei te.
E riprendiamo il nostro programma. E, senti Paolo, io ho sfogliato come sempre il giornale stamattina e nelle primissime pagine si parla dei 5 Stelle. Nella prima pagina si dice: 5 Stelle raffica di indagati, firme false anche a Bologna. Nell'altra pagina invece: Grillo fa il duro, chi sbaglia esce, noi diversi non facciamo sconti. Però a commento immediato di queste due pagine c'è una vignetta che adesso voglio leggerti. Intanto preciso che sto sfogliando La Nazione, La Nazione, il quotidiano. La vignetta dice così, seguimi Paolo. Trasmettiamo ora Tribuna del Referendum. Il programma è consigliato a un pubblico adulto e un po' sboccato.
Ecco,
bellina,
È bellina.
È bella, bellina perché
veramente
sottolinea un po' le ultime diatribe e conflitti nella politica, anziché rimanere nel merito del referendum, che sarebbe una cosa più interessante. Mi sembra che si stia
forse
buttando, come si dice, ora non lo dico, ma insomma, dillo tu.
Che cosa? Si sta buttando male, nel senso che ecco, c'era una vignetta di Vauro che dicevano i due, marito e moglie, dice ma sì Salvini, no Verdini, sì Verdini, no Salvini, dice ma che scelta c'è? Verdini sì, Salvini no, dice no no, l'unica scelta ormai è se buttarsi dalla finestra o spararsi, nel senso che la purtroppo, come accennavamo prima, a proposito della misericordia, evidentemente i nostri politici della misericordia non hanno capito molto, e anzi, se si è partiti da una cozzaglia che già mi sembra poco raffinato, soprattutto per un giovane signore della Firenze Bene, anche se è di Rignano sull'Arno,
siamo lì.
E però quell'altro che risponde è una scrofa ferita e quell'altro che risponde in altro modo ancora, già siamo proprio a livello altro che di essere sboccati. Ieri sera mi è capitato di ascoltare, posso fare tranquillamente pubblicità a Zapping su Radio 1 alle 19.30, dove Giancarlo Loquenzi ha ospitato due giovani membri del Movimento per il No e del Movimento del Sì, quello del Sì ovviamente del PD, quell'altro un ex PD, che si sono affrontati in maniera estremamente corretta, diciamo che salvo un vago tentativo di buttarla sulla rissa da parte di quello del sì, che però vabbè, gli è scappata e poi è stato anche frenato dal giornalista, da Loquenzi. Diciamo è stato un dibattito anche sul merito, e quindi questo va a onore di questi ragazzi che si stanno giocando il futuro e su cui noi anziani voteremo, e quindi questo è importante saperlo, è importante che non si butti tutto quanto sulla rissa. Per quello che riguarda la storia dei 5 Stelle, dei voti, eccetera, delle firme e così via, gli esseri umani sono esseri umani. Non è che nei 5 Stelle ci sono degli esseri umani a 5 Stelle, ci sono degli esseri umani che votano per i 5 Stelle ma valgono una stella sola, magari neanche quella. Cioè, forse il Movimento 5 Stelle dovrebbe umanizzarsi un po' di più, cioè rendersi conto che su tot milioni di votanti e di elettori e quindi di potenziali senatori, deputati, consiglieri comunali, eccetera, anche loro hanno la loro quota di persone un po' meno per bene e quindi un po' meno brave e quindi un po' più simili a quelle altre.
Nessuno è perfetto.
Nessuno,
no?
È perfetto.
Come,
ci sono anche,
dice,
tu sei interista, no?
Sì, caro.
Ecco, vedi, è la nessuno, dimostrazione nessuno che nessuno è perfetto.
È perfetto. No, sai, io ho anche un sospetto, però questa è una considerazione non politica, ma di
sensoriale.
No, è una considerazione, diciamo, di sociologica, forse, giornalistica al limite. Anch'io seguo, non io più in televisione, tu più per radio, dibattiti politici, certo. No? Soprattutto
sì,
in questo
siamo resistenti.
Soprattutto in questo periodo. Però anche in televisione, a parte la dialettica più o meno accesa, però non trovo mai parole cattive, offese personali o esagerazioni come quelle che invece, ecco che cosa voglio dire, che riporta la carta stampata. Io ho l'impressione che la carta stampata, che oggi vive un momento non particolarmente felice dal punto di vista della vendita dei giornali, cerchi sempre di andare a cercare quello che stuzzica un po' il possibile acquirente, no? Andando a prendere appunto gli aspetti un po' più triviali della battaglia politica e li riporta sui giornali. Naturalmente non vorrai dirmi che quello che viene riportato nei social network sia un'informazione seria. Noi sappiamo benissimo, pur essendo nei social network, che lì le notizie vanno prese sempre con le molle. Quindi volevo dire che sì, è vero, la politica sta diventando un po' troppo sboccata, ed è vero anche quello che ho detto prima, cioè che sarebbe bene che rimanesse i politici, soprattutto quelli in vista, rimanessero più nel merito del referendum, magari della loro linea politica che avranno sul referendum, però che molto dipenda anche da chi fa informazione, che dà troppo risalto ad alcuni aspetti che invece non entrano nel merito.
Sicuramente, questo è validissimo, il discorso che fai, sono pienamente d'accordo. Direi che non sono d'accordo sul modo di fare politica, che però, sì, è vero, dipende anche dalla carta stampata, però anche la radio, la RAI, per la radio e la televisione di Stato, che praticamente dovrebbe essere quella a cui si ispirano tutti gli altri, forse sta sballando un po'. Una cosa, prima di andare avanti in questo discorso, volevo ridare il numero di telefono, sì, perché se no non ti telefona nessuno, hai detto prima. 0575 60 48 30. A me tanto mi scrivono, lo vedrò dopo su Facebook, quindi
ci ascoltiamo un altro brano musicale, questa volta un brano scritto per Arisa, il suo primo successo, presentato a un festival di Sanremo, mi sembra del 2009. E lì fu un'esibizione straordinaria, perché al pianoforte c'era il grandissimo Lelio Luttazzi, grandissimo jazzista. Qui la sentiamo invece nella sua edizione discografica, Arisa con Sincerità.
Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso è un rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paura da volte pentirsi, ed io coi miei sbalzi d'umore e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire, ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso noi siamo felici, si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti, facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella
il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia sempre a lieto fine e sincerità. Adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica.
Eccoci ancora qua su Radio Incontri, siamo Romano e Paolo che semplicemente vi accompagnano questa mattina in riflessioni, discussioni, approfondimenti, notiziole di attualità. E l'attualità ci ha dato una brutta notizia, perché è rimbalzato proprio adesso, in queste ultime ore, una notizia della morte di Vittorio Sermonti. Vittorio Sermonti è stato uno scrittore, traduttore, regista televisivo e anche di teatro, anche attore, giornalista, docente all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, e quindi noi diamo questa notizia e ovviamente ce ne dispiaciamo.
Ovviamente, e per uno che muore c'è qualcuno che invece non riesce a morire, devo dire.
Ma sei così cattivo?
Girando il discorso.
Vedi che un po' di ragione c'è.
Nel positivo. No, che poi non è tanto positivo, perché questo, insomma, tutto sommato meriterebbe anche, data anche l'età, insomma, no, non che, che si debba morire per forza a 92 anni, intendiamoci, se no ci sarei troppo vicino, quindi io spero di andare avanti.
Ricordati le parole che hai detto sulla misericordia,
ecco,
Paolo.
Esatto. Allora, il presidente dello Zimbabwe, che si chiama Robert Mugabe, che è stato eletto, diciamo, sempre con molti voti, soprattutto quelli degli amici suoi, nel senso che gli altri non potevano votare, quindi è un democratico, è stato rieletto per la quarta o la quinta volta nel 2013 e ha 92 anni, e quindi diciamo che la moglie si preoccupa, no? Ovviamente dice: adesso se questo qui muore io che faccio, mi mandano fuori. E allora è uscita con una frase storica: sono la moglie del presidente, quindi sono già presidente.
E questo è di botto,
di botto. Tra l'altro in un momento in cui c'erano molti movimenti in Zimbabwe contro la famiglia, ecco, questa signora dice: io sono la moglie del presidente, quindi sono già presidente. Ha confuso la prima donna con la presidente.
Forse, Paolo, avevano fatto la comunione dei beni quando si sono sposati.
Ecco, sì, e si erano dimenticati di separarli dopo.
Ma
quello che c'è di bello è che Grace, come si chiama, no, Grace, la moglie di Robert Mugabe, è piombata sulla vita politica dello Zimbabwe come una mannaia. Questo è ripreso da Africa, che è il settimanale dei missionari della Société de Mission Africaine, che è uno dei più grossi gruppi di missionari religiosi francese, e però hanno sedi anche in Italia, eccetera, e sono veramente dei gran bravi missionari. E questa First Lady non accetta, dopo l'uscita di scena del marito, di essere messa in secondo piano, e quindi ha messo le mani avanti. Ecco, speriamo che non succeda la stessa cosa in Italia o altrove, insomma. Perché, no, pensate, meno male che Sarkozy si è suicidato col primo voto, per cui sì, non abbiamo Carla First Lady o presidente per procura.
Però Carla lo è stata, lo è stata.
Sì, è stata molto prima donna, ma quello per, anche così, dovuto al fatto di essere una pseudo artista.
Ricordo che lanciò
pseudo cantante.
Lanciò un disco durante la sua, il suo mandato.
È diciamo, per quello che mi permetto di dire pseudo cantante, diciamo, non so se tu musicalmente sei d'accordo.
No, è stonata.
È stonata, sì. Ma poi ha la voce come Viola Valentino, cioè che non ha voce.
Diciamo che Viola Valentino pure era stonata, sì, forse ecco
sottovoce, perché sono stonati, hanno paura, sì, di stonare,
sì, perché quindi, chi è stonato si forza un po',
se evitassero di cantare o quantomeno di registrare.
Però Paolo, sia Viola Valentino, moglie di Riccardo Fogli,
certo,
che Carla, sono due belle donne, quindi unicui quesum, dicevano a ciascuno il suo, quindi noi siamo un po' invidiosi di questo, Paolo. Per fortuna non siamo in televisione.
Io sono invidioso di Sarkozy, ma sinceramente Carla mi pare che sia un po' alta, no?
Molto.
Ecco, no, io sono come Sarkozy.
No, un po' più alto sei.
Io sono più alto di Sarkozy.
Sì, dai, sei più alto, dai.
Ok.
Sì, voglia, dai.
Vabbè, niente. Quindi questa è una comunicazione che viene dall'Africa. È chiaro che però pare che c'è un'aggiunta a questa notizia.
Vai.
Che in pratica è stata fatta la modifica alla Costituzione per cui Mugabe
anche loro
per essere rieletto la quarta volta ha fatto la modifica alla Costituzione.
Hai
capito perché io ho qualche dubbio sulle riforme costituzionali che stanno facendo in quel paese europeo, come si chiama? Ah, è l'Italia.
Sì, l'Italia. Italy.
No, perché noi non possiamo parlare a pochi giorni dal referendum.
No, non si può.
Allora, hanno fatto sta riforma che prevede che Mugabe può essere rieletto fino a 99 anni.
Ci sono state telefonate tra l'Italia e...
sì, no? Secondo me si sono consigliati.
È qualche... Un confronto.
No, è proprio uno scambio di consigli su come far funzionare la Costituzione.
Senti Paolo, io taglierei con un po' di musica.
Sì, no, anche per me è venuto un terrore.
Cioè?
Che se il nostro presidente, che sicuramente non è un dittatore, ha 41 anni, arrivare a 99 ce ne sono ancora 58.
Secondo me Paolo oggi riceverai dei messaggi terrificanti, però mandiamo la musica e mandiamo un brano, il pezzo musicale al femminile più bello che sia mai stato scritto e cantato.
Sono
scritto perché
d'accordo.
È stato scritto da Franco Califano, che è un autore meraviglioso, che a te piace meno, lo so, ma a me piace tantissimo, e la voce è quella straordinaria di Mia Martini e il brano non può essere che Minuetto.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore, sono sempre tua.
quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta a me se ti andrà per una notte. Non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia.
Prendiamo con i dati il nostro numero di telefono è 0575 60 48 30. Lascio la parola a Romano perché ha una notizia clamorosa.
Una notizia clamorosa, molto, molto seria. In un articolo dettagliatissimo della Nazione di oggi, a firma di Alessandro Belardetti, che parla delle, degli uomini maltrattati dalle donne. Una volta tanto, è un articolo molto dettagliato, dicevo, perché afferma che 4 milioni di uomini sono stati oggetto di soprusi al femminile. Pensa che il 60,5% sostiene di essere stato spinto, strattonato, sgambettato, graffiato, essere stato tirato per i capelli. Il 58% ha ricevuto schiaffi, calci, pugni e morsi. Il 23% ha subito attacchi con armi. Il 37% è stato pedinato. E il 58% ha ricevuto minacce, come tipo ti porto via la figlia. Quindi un vero e proprio stalking nei confronti degli uomini, che in questo caso sono vittima, e non denunciano però, non denunciano perché si vergognano. E questo è un dato certo, che l'uomo si vergogna di denunciare il sopruso della donna. Le femministe hanno detto: questo problema non esiste. L'hanno detto loro.
Se lo dicono loro è perché sono femministe. Cioè, mi sembra essere, è giusto che i partigiani dicano che la ragione è della loro parte. Quindi
allora, io non ho mai
subito. Devo dire che non ho mai subito questo tipo di violenze, però di minacce insomma ne ho subite, ecco.
Dai,
è normale,
sì,
credo che sia normale nell'andamento di un matrimonio che il giorno che si litiga ognuno tira fuori il peggio di se stesso. Evidentemente gli uomini sanno essere molto peggiori, però non è detto che le donne siano lì a farsi...
No, ora, l'articolo che ho citato è molto dettagliato, ora non facciamo la lunga, però insomma ci sono, c'è vero e proprio stalking.
Ma questo lo so perché il pedinamento è una cosa che mi è stata anche fatta, insomma, però le minacce verbali mi sono state anche fatte, però va bene. E invece c'è un'altra cosa che volevamo dire di prima dell'intervallo per le notizie, parlare di Erdogan, che ha detto una cosa molto interessante anche lui, mi sembra che sia sulla strada di Mugabe.
Allora, e di qualcun altro. Oggi dovrebbe essere deciso a livello europeo se continuare a trovare il modo per far entrare la Turchia nell'Europa, no?
O se non farla entrare.
O se non farla entrare. Erdogan ha detto che qualsiasi decisione prenderà l'Europa non vale.
Ah, non lo riguarda.
Non lo riguarda, quindi se entrerà, si autoproclamerà europeo, si autoinvita.
Si inviterà a pranzo da...
Erdogan è fatto così, e lui anche in casa è fatto così, comanda lui.
Sì, 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 ma questo difatti io con gli amici turchi ho... vabbè, non possiamo scriverci più di tanto perché io ho paura poi di danneggiarli e di metterli in condizioni di non... di non poter rispondere o di addirittura proprio di danneggiarli, perché sappiamo bene come il regime di Erdogan, soprattutto dopo il tentato finto, era tutti e due, quindi golpe di questa estate, Erdogan ha approfittato di questo, o meglio ha fatto questo golpe, questo finto golpe, per selezionare gli amici e i nemici, no? Per fare le capre nere a destra e le capre bianche a sinistra.
Se fanno un referendum per far entrare la Turchia in Europa, io voto no.
Anch'io voterei no. Conoscendo la Turchia, ammirando il paese che è bellissimo, con una storia alle spalle meravigliosa, ma devo dire di no, perché non ci siamo, cioè non siamo simili.
Paolo, Andrea dalla regia mi sta facendo segno che dobbiamo chiudere perché le notizie sono lì ad arrivare, però voglio sapere da Andrea se mando il brano musicale oppure no, mi dà il via e quindi ci ascoltiamo prima dell'interruzione delle notizie, Simili di Laura Pausini dall'omonimo album del 2015.
Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto senza decidere. Ospite in casa mia con sillabe d'amore tutte al pavimento come la polvere. Ma arrivi tu che parli piano, chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu, da che pianeta? Occhi sereni, anima complicata, anima complicata. Io così simile a te, a trasformare il suono della rabbia. Io così simile.
Il cuore nella stessa mano.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Riprendiamo la trasmissione dopo le notizie, e nelle notizie abbiamo trovato ancora fonte di discussione, perché io prima ho accennato al discorso delle firme da parte dei grillini del comune di Palermo e del comune di Bologna. Ecco, di firme ovviamente se ne può parlare finché si vuole, perché ho trovato anche un bel commento da parte di un amico di Bolzano su Facebook che dice: noi siamo migliori perché abbiamo falsificato una firma in meno. Ecco, questo purtroppo non è una cosa tanto da ridere, anche se a leggerla così fa ridere. Ecco, il problema è che per esempio invece a Salerno e in Campania ci troviamo a combattere con le firme richieste dal presidente della regione, che era stato definito tra l'altro impresentabile dalla commissione antimafia, perché si parla sempre di Rosy Bindi, ma la commissione antimafia è formata mi pare da 12 magistrati che all'unanimità votano queste definizioni, quindi Rosy Bindi non fa che il portavoce della commissione. E questo sarebbe bene precisarlo, anche perché siccome quando fa scomodo certe cose non si dicono, e della questione di Napoli per televisione, per radio poco se n'è parlato, proprio perché forse fa scomodo. Ma il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, cosa ha fatto? Pare che abbia invitato 400 sindaci a far votare per il sì, in modo da far portare i voti a chi l'ha sponsorizzato prima, perché Renzi, quando la commissione antimafia lo dichiarò impresentabile, disse: ma no, non è vero, e lo promosse. Perché questa è storia, non è cronaca o...
No, lo ricordo benissimo.
Ecco, è una cosa storica. Il De Luca avrebbe chiesto questo favore di votare per il basta un sì, perché così sarebbero arrivati dei soldi alla sanità. Stanotte è stato votato in Parlamento una modifica piccolissima, una legge fatta da Renzi nel 2013 o 2014, in cui quando una regione, la sanità, veniva commissariata, il commissario doveva essere un tecnico proveniente da un'altra regione. Questa notte è stata modificata la legge, per cui Vincenzo De Luca potrà sostituire il commissario alla sanità e gestire lui la sanità, salvo un controllo semestrale da parte del governo. Ora, io ho qualche dubbio su questo tipo di decisione.
Ma sei sicuro che questa legge è stata cambiata proprio stanotte?
Sì. È stata ieri sera, c'era ancora il dubbio se farlo o no, hanno trovato un modo, quello del controllo semestrale, per poterlo fare.
Io vorrei sapere chi è che si lamenta che i nostri politici non lavorano.
Lavorano anche di notte, hai ragione. Smettessero di lavorare del tutto, forse urlerebbero meno, direbbero meno parolacce e noi saremmo più tranquilli. Guarda, in Spagna sono stati 9 mesi senza governo e in Belgio più di un anno.
A proposito di corruzione, il Papa questa mattina a Casa Marta ha detto che la corruzione è una bestemmia, ecco, e che per i corrotti non c'è Dio. Sono parole di una pesantezza incredibile. E purtroppo invece la corruzione è ovunque, anche, ahimè, nella nostra Toscana, ahimè, nella nostra provincia. E a questo proposito do una notizia, così cominciamo a entrare nel locale. È scesa in campo l'autority anticorruzione nella figura del magistrato Cantone, Raffaele Cantone, che tra l'altro è concittadino cortonese, perché è stata data la cittadinanza onoraria nella nostra città, dalla città dalla quale noi trasmettiamo. L'autorità anticorruzione che ha acceso i riflettori sulle magagne di SEI Toscana, la società di gestione coinvolta nella gara d'appalto dei rifiuti della Toscana del Sud, e appunto ha sostenuto che è necessario subito sostituire i manager indagati. E questo è il primo passo, e poi ne seguiranno altri. Facciamo musica? Andiamo con la musica, con Paolo?
Break musicale.
Ok, e mettiamo un brano di scritto su misura da Enzo Iannacci per una delle sue muse, Milva, che era detta La Rossa, e infatti Enzo Iannacci scrisse una bellissima canzone e l'ha arrangiata, l'ha musicata, tutto quanto, intitolata, indovina, La Rossa.
La primavera ormai passata, la pioggia quando viene è andata, povera rossa, fingi l'allegria. Disco di 10 anni fa. Sì, ma una mattina che pioveva, una mattina che pioveva, i lampi e i tuoni lì forte, però si sentì cantare, e i tuoni e i lampi litigavano forte, però si sentì cantare, e muta sua patate e lenti. Gli occhi sempre sorridenti, gli anni della sua bellezza venti, la rossa è lì a cantare, gli anni della sua bellezza venti, e la rossa è lì a cantare. Passo forse troppo in fretta, la gola che si stringe per dispetto, la rossa cominciò a cantare, la gola che si stringe per dispetto, la rossa cominciò a silenzio e posto, si fece buio come a mezzogiorno, sparivano microfoni e lustrini, la rossa cominciò a cantare, sparivano microfoni e lustrini, quando la rossa cominciò
pioggia, guarda strano, si è fermata. Mia bella rossa, dammi l'allegria del disco di 200 anni.
Eccoci ancora qua in diretta da Radio Incontri per questa seconda parte del nostro programma, che come sempre è dedicata alle notizie locali. Ne ho già data una, quella di Raffaele Cantone, e un'altra è questa a Castiglion Fiorentino. Domani, che sarà celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla quale prima tu, Paolo, accennavi, e in memoria di tutte le donne vittime della violenza maschile, perché il loro sacrificio non sia vano, a Castiglion Fiorentino il Comune e la Commissione Pari Opportunità celebreranno appunto la ricorrenza, dedicando uno spazio fiorito ai giardini pubblici, un'aiuola che è stata realizzata nei giorni passati da alcuni volontari, verrà inaugurata proprio domani alle 11 durante una cerimonia pubblica.
Benissimo, ecco, io invece ho un'altra notizia da Letruria.it, che con sabato inizia a Castiglion Fiorentino la settimana dedicata al mondo del volontariato, che è una cosa che anche come radio ci interessa, visto che è un'associazione di volontariato, e per l'occasione sono state organizzate una serie di iniziative che prendono appunto via sabato prossimo alle 17, quando ci sarà il vescovo, ci sarà la professoressa Donatella Pagliacci, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo, e tante altre persone, tra cui, ecco, il professor Labate dell'Università di Macerata, e così via. Quindi una settimana in cui ci sarà sicuramente da informarsi, su cui ci sarà da informarsi meglio e da anche prendere magari contatti per poter dedicare almeno una parte del nostro tempo, perché noi corriamo, ma tutto il tempo che avanziamo dove lo mettiamo? Davanti alla televisione, quello è tempo certo. Sprecato, perché oltretutto la televisione è una lavatrice di cervelli, quindi sarebbe meglio dedicarlo a fare qualcos'altro, e quindi questa è una notizia che ritengo molto importante.
Molto importante. Sai che cosa stavo pensando, Paolo? Che nel nostro territorio c'è tanto volontariato, questo no, è una bellissima cosa. Ci sono non solo tante associazioni, ma ci sono tante persone di buona volontà che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri senza voler ricevere in cambio niente, no? Ma soltanto la gioia, la soddisfazione di aver fatto un po' di bene, e noi di questo ne siamo ricchi. Bisogna ricordarlo questo, no?
Sì, bisogna ricordarlo, e devo dire che poi c'è stata la notizia, che credo che l'abbia data la radio, anche la RAI, la Radio Nazionale, ieri mi pare, e quindi si riferirà all'altro ieri, che anche il nostro concittadino Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, senza nessuna presentazione, senza niente, è andato a trovare i terremotati che sono alloggiati sul lago Trasimeno, e ha fatto anche un uno spettacolino live e ha fatto, ha cenato con loro in questo albergo dove sono alloggiati i terremotati, mi pare, di, non mi ricordo di che, di dove, se di Norcia, ecco, e di Cascia, che sono ospiti di queste strutture del Trasimeno. Quindi
noi siamo molto contenti di avere il nostro, noi diciamo il nostro perché Cortonese, Lorenzo Cherubini Giovanotti, che non è la prima volta, ecco, che dimostra di essere, oltre che un autore di prim'ordine di canzoni d'autore, è anche un ragazzo di gran cuore, questo non possiamo negarlo, e quindi lo ringraziamo per questo. E io direi che abbiamo parlato di Giovanotti, ora non abbiamo in scaletta una sua canzone, anche perché ricordo che la scaletta oggi è rigorosamente dedicata alle voci italiane al femminile. E non ci ascoltiamo Giovanotti, ma ci ascoltiamo una gran donna della canzone italiana, perché è la Ornella Vanoni, in un brano che è diventato internazionale, scritto però per Ornella da un italiano, anzi da due italiani, Alberto Testa e Teo Cosso, e è un brano che fa felicità soltanto a sentirlo, infatti è intitolato Tristezza, per favore?
Va via.
Perfetto, bravo Paolo.
Bene, riprendiamo con la trasmissione in diretta, e in diretta ci è stato comunicato, ovviamente, giustamente, di a proposito del volontariato di cui parlavamo prima, della settimana del volontariato, che sabato e domenica 26 novembre, sabato 26 novembre è anche la giornata nazionale della colletta alimentare. E questo giustamente dobbiamo dirlo, anche perché come Radio Incontri, come Associazione Radio Incontri, siamo coinvolti in prima persona in questa raccolta, e che qui a Cortona, Camucia e dintorni verrà effettuata presso praticamente tutti i grandi supermercati quindi Conad mi pare, Coop e così via, insomma io non me li ricordo tutti a memoria. Comunque, ecco, per lasciare del mangiare, del mangiare conservabile, confezionato alla cassa del supermercato per coloro che hanno bisogno di questo. E quindi questo è, mi pare, un annuncio molto pertinente alla cronaca locale.
Io vado su un altro argomento, un articolo sulla Nazione di oggi a firma di Laura Lucente che mi sembra doveroso portare all'attenzione dei nostri radioascoltatori, perché è un articolo di denuncia da parte di Pietro Rampi, che è un coltivatore diretto che gestisce un'impresa ovviamente agricola da tantissimi anni, ma che sarà costretto a produrre quasi esclusivamente prodotti destinati a biodigestori che producono energia elettrica. Quindi di questo dice lui, parole sue, mi vergogno di me stesso, ma nel 2017 sarò costretto a produrre quasi esclusivamente questo tipo di prodotto, dopo per decenni aver prodotto invece cavolfiore, pomodori, meloni, angurie. Questo è un segno dei nostri tempi. Lui ha cercato di fare un'agricoltura responsabile, riducendo al minimo fitofarmaci, eccetera, ma i sacrifici, dice, sono stati inutili, sono stanco. E per salvare dal disastro economico la mia famiglia ho dovuto convertire il mio lavoro a produrre energia elettrica.
Ho capito. Bene, ci sono altri argomenti in ballo?
C'è una notizia che potremmo dare sempre del locale. A Monte San Savino, sabato e domenica, torna la Fiera di Santa Caterina, un appuntamento antichissimo, l'antica Fiera di Santa Caterina, conosciuta come Fiera dell'Equino e dello Scaldino col fischio. Quindi se vuoi fischiare, domenica prossima.
Sì, sarebbe bene, perché non so fischiare.
Quindi... ma lì vendono i fischi di coccio e quindi...
quindi si può imparare.
Si può imparare a fischiare. No, cioè, tu prendi il fischio, soffiare, sai soffiare.
A Roma si dice anche col fischio che fai
ma quella è un'altra cosa. È un altro argomento. Paolo, stai sul pezzo, per favore.
No, difatti, quindi col fischio vuol dire che non si riesce.
Col fischio che tu che stai sul pezzo,
è un antecedente di un'altra espressione, sì, che va bene in bocca ai politici.
Ok.
Così. Qualsiasi, ho parlato di chi. Avevamo detto che ci siamo dimenticati di chiarire cos'era tribuna elettorale una volta.
Ah sì, è vero, quella di Almirante.
Quella di Almirante, di Michelini. Ecco, una volta tribuna elettorale durava...
Iader Iacobelli.
Era diretta da Iader Iacobelli, grande, un giornalista veramente favoloso, il quale dava dei tempi rigidissimi, cioè c'era la sveglia col contaminuti e sulla parola, quando suonava aveva tempo di finire la frase, sì e no. E però avevano voce tutti... E guai a chiunque se per caso tirava in ballo l'altro, cioè dovevano parlare ognuno del suo, quindi entrare nel merito, è una parola che ho sentito adesso, entrate nel merito, e tutti accusano gli altri di non entrare nel merito. E questo è anche una cosa di cui, finito il referendum, poi parleremo, perché ne entreremo dopo, e quindi... Ognuno doveva parlare del suo programma, delle sue idee, non poteva andare a dire no, ma tu hai fatto questo, cioè, non era consentito neanche quasi il dialogo.
E Iader Iacobelli era severissimo, lo ricordo nelle imitazioni del grande Alighiero Noschese, un imitatore, il padre di tutti gli imitatori, che quando lo imitava proprio esagerava nella sua severità e quindi sbatteva, urlava. Sì, sì, mi ricordo, sì, e io ricordo anche... potrei anche cantarla, ora vi risparmio la questa sigla, cosa, eh? Ma la sigla di è vero, era
vero,
questa,
vero, vero, vero,
era questa, musicalmente non ne sgarro una. Stiamo andando verso la fine, caro
sì.
Paolo,
non ci ha telefonato nessuno, salvo che in bene. Per il
oggi prendiamoci una telefonata che ci ha ricordato.
Ci arriveranno,
no?
I commenti.
Anzi, ringraziamo chi ha telefonato per sottolineare l'aspetto importante del volontariato,
per la spesa, sospesa, eccetera.
Dato molto spazio. E quindi poi aspettati qualche infamata su Facebook, perché ne sono arrivate.
Pazienza, sicuramente.
No? Diceva quella, ti ricordi, no? Insulti a te e i complimenti a me. A me,
certo.
Complimenti, a te insulti.
Mi sembra giusto,
però
è una ripartizione. Ho le spalle grosse, come si dice.
E quindi siamo veramente nel finale, oppure c'hai qualche altra notizia?
No, altre notizie no, perché poi io scado sempre nel disquisitorio politico, per cui...
non si può, perché siamo alle porte, non si può.
Aspetto solo le parolacce che diranno, che si scambieranno.
Puoi parlare di politica solo se sei moderato da Bruno Vespa.
Possiamo dire una cosa, questo è vero, grazie di averlo messo in risalto, un'ultima cosa, Trump sta cambiando linea.
È vero.
Allora, lui le donne evidentemente gli piacciono, perché, però le usa, diciamo, ecco, gli piacciono nel senso che gli piace usarle.
Va bene.
Adesso ne ha trovate due, una come ambasciatore alle Nazioni Unite, probabilmente deve farla fuori dal South Carolina dove era governatrice, e un'altra che non mi ricordo dove, che deve fare, mi pare, per l'educazione, una cosa del genere. Comunque evidentemente le considera anche di averle, cioè, considera che abbiano un cervello, e questo è già un passo avanti, forse, oppure considera di poterle usare come...
Io invece ho notato il look di Trump, si presenta ultimamente, non so se è sempre lo stesso clip televisiva, però si presenta con un cappottone lungo quasi giù agli stinchi, questo un pochino mi preoccupa, perché i cappottoni lunghi agli stinchi mi ricordano, però c'ha anche una bella cravatta rossa, proprio rossa.
Rosso Putin,
tu dici che è Rosso Putin?
Ovviamente.
No, Rosso, Rosso Renzi, no, Renzi è rosso.
È rosa.
Rosa, sbiadito.
Vabbè,
io
tenente all'azzurro.
Poi ti licenziano, Paolo, perché il supervisore...
Pazienza, tanto, fra 15 giorni.
No, tra 15 giorni poi non ti rilasciano il passaporto e rimani qua.
Ma vado a trovare Mugabe.
Vacci calmo. No, dai, chiudiamo questo siparietto, perché l'ora è giunta, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, ringraziarli per il loro ascolto. E, direi...
Io li ringrazio dando anche di nuovo i riferimenti che oggi abbiamo lesinato
per gli insulti.
Cioè, se dovete scriverci degli insulti, radioincontri@libero.it o info@radioincontri.org. Se volete vi do anche la mia personale, insultarmi personalmente, pure su Facebook radioincontri.org. e il telefono è 0575 60 48 30, ma non insultate chi verrà nelle prossime trasmissioni, perché noi non ci saremo più e quindi gli insulti andrebbero da altri.
L'ultimo brano è
Ciao
ad hoc.
A tutti per buona settimana, e quindi
la chiusura
grazie.
Viene ad hoc, caro Paolo, perché ascoltiamo Mina, grandissima, con una canzone scritta da Cristiano Malgioglio, l'importante è finire, e quindi noi finiamo, vi salutiamo, ciao,
buona
al
settimana.
Prossimo
a tutti.
Giovedì, ciao.
A giovedì.
adesso, volta la faccia. Questa è l'ultima.